Segnali di pace.
Programma di approfondimento e riflessione sui nostri tempi, a cura di Paola Del Rio e Giovanni Finizio del Centro Pace del Comune di Bolzano.
Oh, buonasera agli ascoltatori di Radio NBC, seconda puntata del nuovo ciclo di Segnali di Pace, in studio Giovanni Finizio e Paola Del Rio.
Buonasera a tutti i radioascoltatori e buonasera anche al nostro ospite Edo Ronchi. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, Edo Ronchi, presidente dell'Istituto Sviluppo Sostenibile Italia, ex ministro dell'Ambiente dal 96 al 2000, se non sbaglio, è stato anche docente di legislazione ambientale all'Università di Bologna. E io vorrei cominciare subito un po' con l'attualità, no? In questi giorni si sta riunendo a Montreal in Canada la 11ª conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che vede riuniti più di 10.000 delegati di governi, società civile e anche del mondo degli affari. Qual è, diciamo così, il tema fondamentale che si sta discutendo?
Diciamo il tema fondamentale è l'operatività del protocollo di Kyoto. Questa è la prima conferenza delle parti, anche se è l'11ª.
Uh-huh.
Si fa dopo che il protocollo di Kyoto è entrato in vigore, perché ha raggiunto il quorum che lo fa scattare per avendo raggiunto un'ampia adesione di paesi. Tuttavia ci sono importanti paesi industrializzati, in particolare gli Stati Uniti, che non fanno parte, perché l'amministrazione Bush così ha deciso, del protocollo. Quindi un primo tema è il rapporto con gli Stati Uniti che non fanno parte del protocollo e come recuperare questo rapporto e come in qualche modo coinvolgere gli Stati Uniti. Il secondo tema è preparare la seconda fase, il secondo step del protocollo di Kyoto. Dopo il 2012 gli obiettivi attuali non sono sufficienti a ridurre le emissioni di gas climalteranti, in particolare l'anidride carbonica, per stabilizzare il clima. La convenzione quadro, che è la madre del protocollo di Kyoto, che è quella che fu firmata a Rio nel 92, prevede che si arrivi fino a quelle limitazioni che sono necessarie e sufficienti per frenare e impedire cambiamenti climatici molto gravi.
Uh-huh.
E quindi nella seconda parte del protocollo il tema, oltre agli Stati Uniti, diventa il coinvolgimento anche della Cina o dell'India, cioè di grandi paesi che nella prima fase del protocollo sono associati, non è esatto dire che non fanno parte, ne fanno parte, ma non con impegni quantificati di riduzione.
Sì.
E quindi bisogna raggiungere obiettivi più avanzati di riduzione di queste emissioni, e questi obiettivi vanno realizzati su scala globale, e perciò è importante che siano coinvolti anche questi paesi, almeno nel secondo step, con impegni concreti di riduzione di questi gas che concorrono ad alterare il clima.
Sì, senta, allora stiamo parlando del protocollo di Kyoto. Ecco, ci può spiegare in modo semplice, così anche ai nostri ascoltatori, ecco, come funziona questo sistema di Kyoto?
Allora, il protocollo, come dicevo, è figlio della Convenzione Quadro sul cambiamento climatico, varata questa convenzione al Summit Mondiale di Rio delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 92. Quindi il protocollo è uno strumento attuativo della Convenzione Quadro. Il protocollo prevede, e questa è la principale novità, non solo impegni generali per i paesi su certi obiettivi ambientali, ma introduce dei target, cioè dei numeri, degli impegni quindi quantificati segnano degli obiettivi per i paesi che aderiscono al protocollo. Secondo, questi obiettivi non sono uguali per tutti, ma sono all'interno di una responsabilità comune, differenziati per i vari paesi, tenendo conto del loro reddito, delle loro capacità tecnologiche e soprattutto delle loro emissioni attuali. Inoltre introduce dei sistemi, chiamati meccanismi flessibili, che stimolano la cooperazione fra i vari paesi e consentono di ridurre queste emissioni non solo all'interno dei singoli paesi, ma anche con cooperazioni fra i paesi industrializzati. Uno di questi sistemi si chiama Joint Implementation, cioè implementazione congiunta, un altro emission trading, cioè commercio di emissioni, e l'altro il cosiddetto CDM, che significa i meccanismi di sviluppo pulito di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Sì. Cosa succede, per esempio, se uno Stato non rispetta questo patto?
Questi obiettivi. C'è un sistema che viene detto di compliance, di controllo e verifica degli obiettivi, con una procedura che prevede il Paese viene invitato a mettersi in regola. C'è una segreteria che fa queste verifiche delle varie emissioni dei vari paesi, e poi c'è la messa a disposizione di una serie di strumenti tecnici di cooperazione, e infine ci sono delle misure previste che non sono state ben definite e fanno sempre parte della coda di questo protocollo che è appena entrato in vigore. Fra queste misure c'è il fatto che il paese che non raggiunge l'obiettivo, come ha già fatto l'Unione Europea, quindi per noi già una regola, deve pagare la riduzione delle proprie emissioni acquistandola presso i paesi più virtuosi che hanno invece realizzato riduzioni superiori al loro obiettivo. In buona sostanza, chi non fa le riduzioni paga una specie di tassa sulla CO2 a favore dei paesi più virtuosi che invece hanno realizzato queste loro riduzioni.
Sì, ecco, una delle critiche che viene avanzate al protocollo di Kyoto è proprio quello che riguarda la sua debolezza, cioè la debolezza del protocollo di Kyoto riguardo, diciamo, le sanzioni delle inadempienze. Ecco, secondo lei c'è questa debolezza e in che misura, diciamo, indebolisce appunto il protocollo?
Ma io ho partecipato proprio alla stesura del protocollo e fra l'altro l'ho firmato per l'Italia su delega del Presidente Prodi. E devo dire che queste osservazioni sono in parte fondate, bisogna tener conto della complessità di questa trattativa e di questo sistema di Kyoto che coinvolge circa 156 paesi oggi sui circa 190 delle Nazioni Unite. Non c'è un sistema degli trattati internazionali in campo ambientale che preveda delle sanzioni penetranti, quindi è una novità, diciamo, anche sul piano giuridico internazionale. Le uniche regole sanzionate a livello internazionale oggi sostanzialmente sono quelle del WTO, cioè del commercio mondiale, ma anche lì con delle procedure molto complesse. Non è semplice, perché si tratta di interferire in maniera rilevante con le legislazioni dei vari stati e con la capacità di governo del diritto internazionale, chiamiamolo così, che come sapete ha un carattere, come viene detto dai tecnici, sinalagmatico, cioè il diritto internazionale ha un carattere contrattualistico.
Sì.
È frutto dell'accordo di parti. Ovviamente di fronte alle economie globalizzate e a questi rischi globali, anche la governance delle problematiche ambientali su scala mondiale è un grosso problema, cioè c'è una democrazia che riguarda la specie umana, che riguarda il pianeta, che non ha ancora una strumentazione adeguata.
Ecco, a tal proposito si può affermare certo che Kyoto è un accordo che cerca di garantire in una certa misura, in un certo qual modo, degli strumenti, no, di governo internazionale dell'ambiente, però accordi come questi appunto, cioè, sono sufficienti o c'è bisogno di istituzioni più solide, più approfondite? Per esempio, qui siamo a Bolzano, insomma, Alexander Langer, ma anche viene a pensare per esempio il magistrato Amedeo Postiglione, no? Quindi giudice di Cassazione, avevano proposto una corte ambientale internazionale. Ecco, secondo lei come vede queste proposte?
Sì, conosco questa proposta e l'ho sostenuta anche quando Alex era con noi, con grande decisione, quindi sono molto d'accordo con questa proposta. Aggiungo che servirebbe anche sul modello del WTO un'organizzazione internazionale per l'ambiente che abbia anche un potere sanzionatorio, e ciò è possibile solo con l'adesione volontaria degli Stati, sempre per quel carattere, diciamo, che ha il diritto internazionale. Tuttavia non sottovalutiamo le novità anche del modello Kyoto, cioè il fatto di fissare degli obiettivi e di stabilire un quorum vuol dire che se c'è la maggioranza ampia dei paesi il protocollo entra in vigore per tutti anche se non c'è l'unanimità, questo è un problema per l'amministrazione Bush nelle sue relazioni internazionali, su questo tema rischia un pesante isolamento politico e anche diciamo di porsi al di fuori di un contesto che ha dal punto di vista del diritto internazionale pieno valore, cioè il protocollo di Kyoto è in vigore, sì. Dovrebbe essere in vigore per tutti. Dopodiché il sistema per imporre le sanzioni non è ancora adeguatamente efficace, però tutti i suoi effetti politici e secondo me anche economici li sta già innestando. Non sono adeguati nemmeno gli obiettivi, cioè quella riduzione prevista dal protocollo che se fosse pienamente applicato anche dagli Stati Uniti porterebbe una riduzione del 5, qualcosa per cento delle emissioni del 90, non sarebbe sufficiente a stabilizzare il clima e a prevenire questi cambiamenti che sono ormai in atto con tutte le conseguenze catastrofiche gravissime che stiamo vedendo in questi ultimi anni. E quindi la seconda fase del protocollo riguarda sia gli obiettivi che devono essere aumentati, sia l'ampiezza del coinvolgimento delle parti e sia anche i suoi strumenti di attuazione e controllo.
Sì, il suo istituto, l'Istituto Sviluppo Sostenibile Italia, ha scritto proprio un rapporto del protocollo di Kyoto in Italia. E l'Italia come sta messa con rispetto di questo?
Purtroppo stiamo malmessi anche perché il governo attuale, non è che sto rivelando un segreto, ma si è sempre dichiarato molto critico verso il protocollo, diciamo ha sempre manifestato una attenzione di riguardo verso la posizione dell'amministrazione Bush, quindi le politiche attive, quelle di Kyoto, non sono andate avanti in Italia, e le emissioni inquinanti sono aumentate rispetto al 1990 di circa il 13%, a fronte di un impegno di riduzione che per l'Italia è del meno 6,5%, quindi siamo in una posizione critica e difficile. In particolare nei settori della produzione di energia elettrica, dove le emissioni stanno crescendo, e nel settore dei trasporti, che sta avendo i tassi di aumento maggiore per la troppa dipendenza dal trasporto su gomma, sia delle passeggeri che delle merci.
Allora, grazie. Adesso ci fermiamo un secondo e ascoltiamo un brano musicale che si chiama proprio Madre Terra, perché è in tema, è dei Modena City Ramblers.
Sangue nutre ancora il mondo.
Bentornati in studio a tutti i radioascoltatori di Radio NBC e bentornati con Edo Ronchi. Continuiamo appunto la nostra discussione. Io volevo chiedere una cosa, ma le emissioni di gas sono secondo lei la causa principale dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo? Perché qualche giorno fa l'attuale ministro dell'ambiente Matteoli ha dichiarato che in fondo non sono il problema principale, che non sarà Kyoto a risolvere il problema dei cambiamenti climatici. Lei cosa ne pensa?
Non è tanto importante cosa ne pensi io, ma cosa ne pensa la comunità scientifica internazionale. La Convenzione Quadro sul cambiamento climatico è affiancata da un panel che si chiama IPCC, un panel intergovernativo sul cambiamento climatico, al quale partecipano circa 3.000 scienziati di 80 paesi e pubblica dei rapporti. Siamo al terzo rapporto pubblicato da questa comunità scientifica internazionale e non c'è dubbio che le emissioni di gas di serra, che sono aumentate in maniera rapidissima nell'ultimo secolo e stanno accelerando, siano alla base del cambiamento climatico. Anche il meccanismo del cosiddetto effetto serra è scientificamente molto chiaro, e cioè le radiazioni solari arrivano sul pianeta a diverse lunghezze d'onda, vengono riflesse dalla superficie terrestre e sono la lunghezza d'onda dell'ultrarosso. L'ultrarosso è filtrato e quindi è trattenuto dalla concentrazione di anidride carbonica e di altri gas di serra. Quindi il meccanismo scientifico proprio è fuori discussione. Uh-huh. Altro è avere un sistema che sia in grado di leggere in maniera adeguata la complessa integrazione dei cambiamenti climatici su scala globale, ma questo è un altro problema. Per questo ci sono modelli di simulazione, ma c'è anche l'osservazione dei fenomeni che sono in atto. Noi abbiamo fatto discussione che i ghiacciai si stanno restringendo, è proprio un dato fotografato, accertato, statistico, che gli eventi atmosferici estremi, a partire dagli uragani, hanno aumentato di intensità. Abbiamo tutta una serie di indicatori della biodiversità di zone a clima temperato che si vanno modificando. Insomma, ne abbiamo a sufficienza per applicare almeno il principio di precauzione, cioè siccome le conseguenze possono essere drammatiche di un cambiamento climatico, abbiamo il dovere di intervenire ora, anche se non abbiamo la certezza assoluta dei tempi, ma i tempi possono anche essere più rapidi di quelli che adesso immaginiamo, e della effettiva dinamica su scala del pianeta, cioè per esempio questo fenomeno dell'intensificazione degli uragani era forse previsto, forse no, pare connesso non solo all'aumento dell'energia accumulata, come sempre legata agli aumenti della temperatura, ma anche alla riduzione del grado di salinità dell'Oceano Atlantico per via del scioglimento più accelerato dei ghiacci e quindi di correnti di salinità più bassa. E questi sono fenomeni di un sistema molto complesso che noi stiamo studiando, sul quale il mondo scientifico ne sa molto di più, ma non siamo padroni della Terra.
Ecco. Sì, certo.
Fatto di prevedere tutto.
Ecco, senta, gli Stati Uniti, una delle principali critiche che gli Stati Uniti hanno rivolto al protocollo di Kyoto è che esso non prevede una serie di obblighi che si estendano in modo definito ai paesi in via di sviluppo. Ecco, ma allora la domanda è questa: è giusto applicare ai paesi in via di sviluppo, che come dice il nome sono dei paesi che si stanno sviluppando, no? Quindi hanno problemi di sviluppo, ecco, dei vincoli come quelli del protocollo di Kyoto?
Guardi, io ho partecipato direttamente, perché ovviamente il nostro governo teneva molto i rapporti con i paesi in via di sviluppo, alla trattativa col gruppo cosiddetto dei G77, così si chiamavano i paesi in via di sviluppo a Kyoto. E loro, la discussione è stata molto complessa, ma in buona sostanza sostenevano questo: gli attuali cambiamenti climatici sono il frutto delle emissioni inquinanti degli ultimi 100 anni. In questi 100 anni queste emissioni sono state prodotte per la stragrande parte da voi paesi industrializzati. Fate voi il primo passo concreto, quindi mettete in moto le misure, le tecnologie, e aiutateci con le tecnologie e i finanziamenti per il secondo passo, dove verremo anche noi, in modo che noi non siamo danneggiati, partecipiamo secondo il principio della responsabilità comune, ma degli oneri differenziati fra i vari paesi. l'amministrazione Clinton che allora c'era accettò questo principio, l'amministrazione Bush poi l'ha rimesso in discussione. Dopodiché c'è il problema dell'effettivo coinvolgimento anche di questi paesi che stanno crescendo molto rapidamente e danno un contributo crescente delle emissioni. No, a parte le responsabilità storiche, non dimentichiamo però che a tutt'oggi i paesi industrializzati sono i responsabili della gran parte, pur avendo 1 miliardo e poco più di persone, continuano a essere responsabili della gran parte delle emissioni. E che in particolare gli Stati Uniti da soli emettono il 24% delle emissioni totali, con livelli di emissione pro capite, che sono un principio di democrazia ambientale, che sono mediamente circa 8 tonnellate l'anno per i paesi dell'OCSE, gli Stati Uniti sono più del doppio, e questi paesi in via di sviluppo sono dallo 0,36-0,40, e quindi c'è un rapporto 1 a 20, anche se stanno crescendo molto, quindi il loro coinvolgimento è un obiettivo importante, non richiede però stiamo tutti fermi e non facciamo niente, ma richiede di rafforzare i meccanismi della cooperazione assumendoci la nostra parte di responsabilità che è rilevante.
E appunto anche a questo proposito io volevo chiedere, insomma, le emissioni di gas appunto creano l'effetto serra e provocano questi cambiamenti climatici, vediamo che anche le risorse naturali sono a rischio di degrado ed esaurimento a causa appunto anche delle pressioni esercitate dai nostri modelli di crescita e di consumo. Ma mi chiedo, si possono mettere d'accordo le esigenze economiche con le esigenze di una tutela ambientale?
Si possono mettere d'accordo se si capisce che le esigenze di tutela ambientale non sono una variabile indipendente. Non disponiamo né di un pianeta di scorta né di un pianeta senza limiti, cioè con illimitate capacità di assorbire gli inquinanti. Le capacità di assorbire ci sono, ma sono limitate. Le risorse disponibili non sono infinite. L'economia dovrebbe svolgere un ruolo nell'utilizzo più efficiente delle risorse scarse e quindi ci può essere nell'ecoefficienza un rapporto di collaborazione tra economia e ecologia. L'ecoefficienza significa fare di più e meglio con meno risorse e meno inquinamento. E questo può anche essere una frontiera di nuovo tipo di sviluppo, facciamo degli esempi concreti, se no resta solo un discorso generale. Nel settore dell'energia, noi possiamo utilizzare elettrodomestici ad altissima efficienza e quindi abbattere i consumi elettrici negli elettrodomestici e contribuire così anche a migliorare il clima. Gli elettrodomestici più efficienti possono essere un nuovo settore di sviluppo anche industriale, anche economico. L'efficienza degli edifici, disperdiamo troppo calore, edifici ad elevata efficienza energetica servirebbero sia d'estate per risparmiare riscaldamento, sia d'inverno per risparmiare sul raffrescamento e d'inverno per risparmiare sul riscaldamento. Questo sarebbe anche un nuovo orizzonte di sviluppo del settore edilizio. Le fonti energetiche, la grande sfida è ridurre la dipendenza dai fossili. Il nuovo sviluppo economico energetico è sulle fonti rinnovabili. Abbiamo una gamma vastissima di fonti oggi utilizzate in maniera solo molto limitata, penso al vento, penso al sole, penso alle biomasse, anche alla geotermia, anche al mini idroelettrico, insomma questo è un nuovo orizzonte di sviluppo. Guardiamo il settore dei trasporti, noi dipendiamo molto dall'auto e dalla gomma per le merci, un potenziamento del trasporto ferroviario, del trasporto collettivo è un nuovo orizzonte di sviluppo, fra l'altro ci aiuterebbe anche ad avere città meno inquinate e meno congestionate dal traffico. Ecco, economia e ecologia possono trovare delle collaborazioni positive, credo che non possano ignorarsi. L'orizzonte dello sviluppo sostenibile si basa proprio su questa possibile collaborazione, possibile nuova alleanza, avendo ben fermo che questa nuova alleanza può consentirci non solo di difenderci dai rischi che sono in atto, ma anche di migliorare la nostra qualità della vita. che poi dovrebbe essere il fine vero dell'economia, non è quella di produrre soldi, ma di migliorare il benessere.
Il benessere.
Esatto. Ecco, a tal proposito, uno dei motivi per cui l'amministrazione Bush era contraria al protocollo di Kyoto è che esso avrebbe rischiato di pregiudicare lo stile di vita a livello, diciamo, gli stili di vita sia americano, no? Ecco, ma lo stile di vita e ambiente, ecco, qual è il legame tra questi due elementi, insomma?
Ecco, certo è molto importante, ci sono degli stili di vita però sbagliati. Cioè l'idea che tutti abbiano i macchinoni grossi di 4.000 di cilindrata, perché così la benzina, siccome la si pagava meno dell'acqua minerale, a prescindere dalle emissioni, e dire che tutti devono il diritto ad avere una macchina a 4.000 di cilindrata che consuma un sacco di benzina sia un diritto, no, non è possibile. Nell'economia globalizzata non possiamo immaginare che nemmeno metà dei cinesi abbiano il nostro modello di mobilità, e nemmeno possiamo pensare che loro stiano a guardare e continuino ad andare solo in bicicletta. Quindi il tema della mobilità riguarda tutti e va affrontato cambiando abitudini e stili di vita. Non è pensabile che buttiamo via come rifiuti molte migliaia di tonnellate di risorse. Il riciclo e quindi la partecipazione del cittadino alla raccolta differenziata fa parte degli stili di vita. Fra l'altro io credo che siamo in molti a pensare che non è che consumando di più si viva meglio. Possiamo anche vivere meglio con meno consumismo, e questo corrisponde a uno stile di vita compatibile con Kyoto e con la sostenibilità dello sviluppo in un'epoca in cui, insisto, questo, siamo più di 6 miliardi e il benessere non è più ristretto a 1 miliardo di persone, ma si va via via estendendo. Il nostro stile di vita è parte di questa possibilità di democrazia e di maggiore equità sul piano globale.
Certamente. A volte quando sento parlare di ambiente mi sembra che un po' ognuno dica quello che vuole, no? Perché c'è anche qualcuno che sostiene, anche di fronte anche a dei dati scientifici che anche lei prima ha citato, che alcuni dicono che comunque non c'è problema perché tanto l'uomo ha sempre trovato i mezzi per riparare anche i suoi danni, e che quindi gli ambientalisti sono un po' dei catastrofisti e alla fine, insomma, non dobbiamo porre dei limiti al nostro sviluppo. Ma secondo lei non siamo un po' di fronte ad una violazione di un diritto ad essere correttamente informati sull'ambiente?
Tocca un tema molto importante, voi dell'informazione avete in questo un ruolo insostituibile, l'informazione ha un peso crescente. Le persone si fanno un'idea in base alla conoscenza che hanno, alla cultura e quindi anche all'informazione della quale dispongono. Questa rimessa in discussione di modelli di sviluppo e stili di vita e anche di visioni politiche, Bush arriva a criticare il protocollo di Kyoto perché è un ultraliberista, nella sua ideologia è la mano invisibile del mercato che deve risolvere tutti i problemi. Per lui è una bestemmia dire che il mercato funziona se è regolato democraticamente, altrimenti il mercato è tutt'altro che perfetto, anzi ha combinato un sacco di guai in molte epoche storiche, il che non vuol dire che, diciamo, si debba puntare su una statalizzazione, tutt'altro discorso. Quindi è un cambio di civiltà molto complesso che richiede conoscenza, informazione, partecipazione, il ruolo degli strumenti dell'informazione sono decisivi. Dopodiché anche in campo ambientalista bisogna stare molto attenti. Se si grida al lupo su tutto, anche sulle questioni che non hanno effettivo rilievo ambientale, si finisce poi, quando il lupo c'è davvero, senza offese per i lupi che mi sono simpatici, non si è credibili. Quindi questo richiede anche dall'ambientalismo un maggior rigore, una maggiore attenzione alle effettive priorità, perché la responsabilità che ha la cultura ecologista in questa epoca non è una responsabilità di nicchia, di testimonianza, ma è una responsabilità di concorrere a un cambiamento necessario per tutti.
Grazie. Ecco, ci avviamo un po' alle ultime battute. Io volevo appunto chiedere solo un'ultima breve considerazione sul rapporto che c'è tra ambiente e pace.
Visto la, che pace, no. Sì, la pace richiede alcune condizioni, a parte non a parte, diciamo, intanto la pace va cercata come bene superiore, diciamo così, quindi ci vuole la cultura della pace, va sostenuta con strumenti di iniziativa politica. All'interno di questo contesto la pace richiede democrazia e diritti e giustizia. Senza democrazia, diritti e giustizia è difficile immaginare una pace vera, insomma. La giustizia, i diritti e la democrazia richiedono accesso equo alle risorse e alle possibilità di sviluppo. Se non si consente questo accesso equo alle risorse e alle possibilità di sviluppo, è difficile anche immaginare quell'altro percorso di pace. L'ambiente, in questo senso, come sostenibilità, contiene una visione dell'equità e della pace. Tenendo conto che l'equità non significa il consumismo per tutti, questa visione dell'equità come espansione del consumismo è una visione vecchia, l'equità oggi è sostenibilità, senza sostenibilità non c'è possibilità di equità e quindi si minano anche le basi di una pace, un mondo che è sempre più stretto, sempre più strettamente dipendente, quindi o ce n'è per tutti e quindi utilizzando le risorse e la capacità del pianeta di assorbire il nostro carico in maniera equa e equa per tutti. Il dato nuovo di questi ultimi anni, perché la globalizzazione non è proprio un fenomeno, diciamo, storico molto vecchio, il dato veramente nuovo è questa stretta interdipendenza di tutte le parti del pianeta.
Certo. Senta, siamo veramente in conclusione, quindi in modo telegrafico siamo arrivati all'angolo del bibliotecario, cioè dovrebbe suggerirci un libro che le è piaciuto o che comunque, insomma, raccomanda ai nostri ascoltatori.
Sì, raccomanderei Sviluppo Sostenibile, scritto da Francesco La Camera, che è uno studioso non molto noto ma molto bravo, edito dagli Editori Riuniti il mese scorso, fra l'altro gli ho scritto una piccola prefazione, e perché inquadra queste problematiche con una specie di manuale, quindi un po' impegnativo, ma molto documentato sul piano internazionale e dei vari trattati e accordi internazionali. E penso che dia l'idea chiara del livello di elaborazione al quale siamo ormai giunti su queste problematiche, per cui se non facciamo non è perché non sappiamo, ma perché non c'è volontà politica sufficiente. Le questioni le conosciamo, sappiamo cosa si dovrebbe fare. Questo libro, ripeto, Sviluppo Sostenibile, Origini, Teoria e Pratica di Francesco La Camera, Editori Riuniti, offre questo quadro.
Grazie, noi ringraziamo veramente molto Edo Ronchi, è stata una chiacchierata veramente interessante e salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 21 sempre su Radio NBC.
Buona serata.
Segnali di pace.
Programma di approfondimento e riflessione sui nostri tempi, a cura di Paola Del Rio e Giovanni Finizio del Centro Pace del Comune di Bolzano.